Om Baba Kunja Samla Chazala Dega Daga Taba Tajena Chamdande Gaboka Chaga Bombari La Gelange Gendan Chamboda Chanja Samba Gendan Chamboda Tabri Doshud Tete Chamdande Samana Vashajava Chug Namdan Gitting Ezelan Yamboshud Yande Chanja Samba Samba Cham Baba Chenreze Wanju Shara Paradajim, Samachabonila, Nambadash, Pombong about Teda Layan, Rajinga, Tombo, Nambata, Tennis, and Gagetu, Sedan, Damba, Shariabo, Chanjas, Damba, Zambajim, Baba Chenreze, Wanjula, Digetim, Digabo, Kalala, Sharagi, Paradajim. Samachaba cheba duba de chida labaja Deke jem eba dan chanja samba samba jem Baba chen reze wanja ge Deke jem eso asharya bar Jige puma rige puma kalala shere ki parada jem Samachaba cheba duba de chida namata wajade Pumbong aba te da gyan ran shenge tumba namban yandapa So tumba wo tumba ne suso Sule tumba ne shemayin tumba ni le gyan su shemayin Te shen de tsawa dan du je dan du je dan namba je banan tumba Chari abu te da chudam je tumba ni de Tane me ba ma ge ba ma ga ba Tima me tima da wa tima me ba Kawa me ba wo sharia bo de da wena tombanim Tsume tsuwa me duje name Namba sheba me mime nawa me name Cheme lume yime sume dame jime rore reja Cheme da mige ka me ba ne yige ka me Yige namba shebe kamge pado ya me da Mariba me mariba seba me ba Kaje me kaje sebe pado ya me da Tejen do dunga wadang kunja wadang gobadang lame yejen Toba me ma toba yamed Sharia bo te da wena chanja samba nan toba me bichir Shara ge bara da chimba la tenjen nade Simla chiba me be taba me do chinja lola Yang ele debe ta chindu tuzum da namba shube sange tamjeg Shara ge bara da chimba la tenne lana me Yanda bazo ba chanja tongum bazo ba sanges Teta wena sherege paro to chimbe Shikba chimbo nga lana mebe nga Minyan ba da nyambe nga Tunga tamjo rabda shiva jibe nga Menza wena dimba shiva jade Sherege paro to chimbe nga Meba toya da gade gade para gade para sam gade buddhis Sharia bo chandra zamba zamba jambo Teda shara ge bara da jambo Samola laba cho Tena chum dende tingen zin dile shende Chandra zamba zamba jambo Baba chandra ze wanjo la lezo Shaja wa jine lezo lezo Rige bo tete shino Rige bo tete shind Chida kuge zamba shindo Shira ki bara da jambo Samola cheba chade Deshan shaba nam gyan jizo Chum den dege dege jekka tene tsendan denba shari da debut Chandra simba simba jem Baba chenreze wanjo dan tamre dan denbe ko dedan Sama yenda tiza jebe jiden yiran de Chum den dege sumbo longan bo dendu
Gala chupi ne cho dampa ne nge che du tsu nga ve top top ten Drupa pola ma yeo bu shin chi ne chum kendru to la chak se lo Satsadara samaraya pe Tangate gate paragate parasam gate bodhisoha
Abba kujuk sungi kai dampe top kichi. Loka gyochi, meka gyochi, jiva gyochi, trage bache mitan pecho kringan patam che shinti kuro yeso ha. Garito trag yushu shivada, minton nepe kendang drawada, tumpa drochim pun sup song yope, trashi de kyang den de le chung. O za jipe ki, jok she. Songe chonam la janchu padu dani kyam suchi dage chinje ki personam gi dola pechi sange dopashu songe chonam la janchu padu dani kyam suchi dage chinje ki personam gi dola pechi sange dopashu Chodam songe chonam la chanchu badu dani kyam suchi dage chunye gipe sonam gi dola penche sange dhuha shu.
뭐 타단에 순제 상제기 정도 소자라나네 양타버서 상제기 도와 가지고 진행해 가지고 계획으로 단에 취소하면 되네. 아니 그런 안 내가 세다도 선으로 주.
Per cui pensate in questo modo, per il beneficio di tutti gli esseri senzienti che sono stati le mie madri, devo assolutamente ottenere al più presto lo stato dell'illuminazione insuperabile suprema. Per far ciò adesso mi appresto ad ascoltare i preziosi insegnamenti Mahayana. Questo è il tipo di motivazione che dovete avere nell'ascoltare gli insegnamenti. Non so. Quindi quando abbiamo parlato del comportamento della non violenza, che cos'è il comportamento della non violenza? Tutte quelle azioni, tutte quelle attività che sono che vengono portate avanti, spinte dall'amore, dalla compassione e dell'affetto. Quelle sono attività di non il comportamento della non violenza, del non danneggiare gli altri. No.
Or to make a new
E qual è la perché, qual è la necessità, su cosa si basa il fatto che la necessità di portare avanti le attività della non violenza spinte dall'amore e dalla compassione? Perché? Perché i fenomeni sorgono in dipendenza. Quella è la ragione fondamentale per cui danneggiando gli altri sorge solo sofferenza. Il risultato di quelle azioni sono esclusivamente sofferenza, sia a livello immediato che a livello ultimo. Lo vediamo, se facciamo del male a qualcuno, se danneggiamo qualcuno, immediatamente che cosa succede? Scateniamo una reazione a catena a quella persona, noi saremo avversi a quella persona, per cui immediatamente abbiamo qualcosa che non va bene. Guardate un attimino intorno al mondo, tutte le persone che danneggiano tantissimo gli altri, pensate che stiano bene? Che quelle persone non stanno bene, non sono affatto felici e in ogni caso hanno tantissimi nemici, e questo è il risultato immediato, non è neanche quello che è il risultato che matura da quell'azione. Poi da quell'azione poi in futuro matureranno tantissime altre esperienze di sofferenza. Per cui proprio per il fatto che i fenomeni sorgono in dipendenza, sono dipendenti, l'abbandono del comportamento violento, la pratica della non violenza si basa su quella realtà. No. Per cui quando parliamo della la visione o il modo di pensare che considera, il modo di considerare i fenomeni che sorgono per dipendenza, dipendendo, questo è quello che si chiama la visione dell'origine dipendente. Nello stesso modo, così come per questa ragione, proprio perché i fenomeni sorgono dipendendo, sono in dipendenza, danneggiare gli altri immediatamente danneggia noi, adesso e in futuro, l'opposto avviene nel beneficiare gli altri. Se siamo di beneficio agli altri, l'opposto avviene, avviene felicità. Sulla base di essere di beneficio agli altri, sorge, in dipendenza di questo beneficio che facciamo agli altri, felicità per noi e per gli altri. Per cui più la mente altruistica, la mente che vuole essere di beneficio agli altri, più è vasta, la mente più vasta è quella che vuole ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quello è il vero altruismo, quella è la vera mente ultima di altruistica. Questa mente porta tantissime felicità immediate alla persona che ha un buon cuore, che vuole sempre essere di beneficio agli altri. Una persona felice, una persona che ha pochi problemi. Quando dico una persona che è felice, non vuol dire che è ricca. Le ricchezze non portano felicità, quella non è ricchezza, quella non è felicità. Guardate un po', le persone, più le persone sono ricche, più hanno problemi. Infatti, guardate quante si suicidano, perché tantissimi che hanno tutto, sono ricchissimi, hanno esattamente tutte quelle ricchezze materiali, si suicidano, perché non sono felici. Per cui non è quella la vera felicità. Ma se noi siamo di beneficio agli altri, immediatamente queste persone diventano amiche, l'opposto di prima, che diventano i nostri nemici. Se le persone sono amiche, sono contenti di noi. Quando una persona è contenta di noi, parlerà bene di noi, ci vorranno aiutare. Quelle felicità immediate. Poi, a livello ultimo, poi le altre felicità. Pensate un attimino, anche solamente udire, sentire le storie di quelle persone che sono state di grande beneficio nel mondo, le storie del passato, solo a udire quelle cose immediatamente ti rende tranquillo, dà felicità, hai voglia di seguire, di emulare queste cose. Pensate solamente alle storie dei Lama, dei grandi esseri del passato, che danno un'ispirazione incredibile, immediatamente riempiono la mente di felicità. Perché? Perché queste persone avevano buon cuore, perché queste persone avevano una mente altruistica che vuole essere di beneficio agli altri. Ecco perché, proprio perché i fenomeni sorgono per indipendenza, se l'attitudine di essere di beneficio agli altri porta felicità. No. Per cui questo è qualcosa che dobbiamo veramente riflettere e cercare di capire. Noi siamo esseri umani, gli esseri umani noi siamo degli animali sociali. Vuol dire che la nostra sopravvivenza dipende esclusivamente dagli altri fin dall'inizio, quando nasciamo nudi. Per cui il fatto che possiamo coprirci, che possiamo avere un tetto, che possiamo mangiare, che siamo sostenuti, esclusivamente perché ci sono gli altri, non viene da noi. Per cui questo è il significato di dipendere dagli altri. Per cui tutta la nostra, senza gli altri, senza all'inizio per certo i genitori, ma anche tutti gli altri, non potremmo sopravvivere, non ci sarebbe possibilità. Per cui all'inizio della nostra esistenza immediatamente è evidente che la nostra sopravvivenza dipende esclusivamente dagli altri, dalla gentilezza degli altri. Poi c'è un periodo della vita che quando cresciamo, è come ci dimentichiamo di questa cosa, ci sentiamo completamente autonomi e indipendenti, come non abbiamo più bisogno di nessun altro, siamo noi i padroni di noi stessi e andiamo avanti. Ma questo è un periodo, la vita stessa è brevissima, per cui abbiamo questo tipo di impressione che dura molto poco in realtà, perché poi immediatamente diventi vecchio, quando diventi vecchio diventa evidente che ancora di nuovo dipende la tua sopravvivenza dipende dagli altri. Per cui questo in generale, questa è la realtà nostra in generale degli esseri umani, più in particolare se poi siamo anche praticanti del Dharma, qual è la radice degli insegnamenti, di tutta la pratica? È l'amore e la compassione, non l'amore generale di cui parliamo, è l'amore ben specifico, l'amore che vede la bellezza, ne abbiamo parlato, quello è indispensabile, l'amore che vede la bellezza vuol dire che vedi gli altri esclusivamente in una luce positiva, con affetto, con amore, tutti, indistintamente, quella è la radice, su quella base poi si sviluppa la grande compassione, poi si sviluppa la mente dell'illuminazione ed è quella la radice che poi ci porta a ottenere illuminazione. Per cui quella è una mente che vede la bellezza degli altri, che ha riconoscenza, che ha capito che tutta la nostra felicità dipende esclusivamente dagli altri. Per cui nel momento in cui se rifletti come tutta la tua esistenza dipende esclusivamente dagli altri, è impossibile danneggiare qualcun altro. Diventa impossibile, per cui d'altra parte, senza generare questo tipo di amore molto specifico che vede la bellezza di tutti gli esseri, manca la causa. È impossibile avere bodhicitta. Senza avere bodhicitta non si otterrà l'illuminazione, la grande compassione non avverrà, non avviene proprio niente. Per cui senza gli altri non ci siamo, non c'è esistenza. Tutto, sia dalla cosa più piccola che noi utilizziamo, che è di beneficio a noi, sia la cosa più grande, al sostenimento della vita, dipende tutto esclusivamente dalla gentilezza degli altri. Sarebbe un po' come un re è molto potente perché ha gli altri attorno, alle persone attorno che lo sostengono, che gli fanno le cose. Nel momento, se togliamo tutto attorno, tutto quello che c'è attorno a un re, le altre persone che lo sostengono, che fanno del re una persona potente, dov'è il potere del re? Non c'è più, l'ha persa. Ecco, per cui questo è qualcosa che noi dobbiamo riflettere molto bene, dobbiamo iniziare a pensare come tutta la nostra vita dipende esclusivamente dalla gentilezza degli altri, su questa base abbandonare completamente, proprio per questa ragione, abbandonare completamente ogni tipo di attività di danno agli altri. Non stucendoci.
Ma
Per cui tutto quello che ci aiuta, che ci sostiene, il cibo, i vestiti, gli oggetti di cui abbiamo bisogno, ce li procuriamo perché ci sono i negozi, andiamo a comprarli, perché c'è qualcun altro, dipendiamo da qualcun altro che ha un negozio, che ha queste cose, giusto? E questa persona che ha il negozio dove noi andiamo a comprare le cose che ci servono per sopravvivere, deve avere queste, deve far giungere a lui queste cose vengono da delle altre persone che se le procurano, che le fanno e così via. Per cui, provate un po' a vedere, questa è una catena di dipendenza. Siamo tutti dipendenti l'uno l'altro, non c'è qualcosa che è riferito a noi che è indipendente da questo, da questo modo di esistere che deriva dagli altri. Senza gli altri non arriva niente a noi. Per cui tutto ciò che ci fa sopravvivere, sopravviviamo, viviamo, perché? Perché dipendiamo dagli altri, dalla gentilezza degli altri, altrimenti non c'è sopravvivenza. Come per esempio io sono venuto dall'India. Vengo dall'India, per venire dall'India, anche se siamo il mondo, è uno, siamo tutti qui nello stesso mondo, però per spostarmi io ho bisogno di qualcun altro, ho bisogno dell'aereo, l'aereo è guidato, è fatto da qualcuno. Per cui anche solamente per spostarci, per andare da un posto all'altro, abbiamo bisogno degli altri. Per cui siamo tutti dipendenti l'uno dall'altro e la nostra dipendenza è una dipendenza di gentilezza, dipendiamo dagli altri per la nostra felicità. No. Per cui, che cos'è che ci fa sopravvivere? Perché viviamo? Cos'è che sostiene la nostra sopravvivenza? L'affetto. E la gentilezza è l'affetto, l'amore che sostiene la nostra sopravvivenza, tutta la nostra sopravvivenza. Non è la rabbia. L'avversione, l'opposto, l'avversione e la rabbia non sostiene proprio niente nella vita, assolutamente. Per cui più è presente l'affetto nella mente di quella persona, in quella famiglia, nella società, più quelle persone saranno felici, più saranno in armonia, c'è più felicità. Felicità deriva da quel tipo, ma non sto parlando solamente dall'affetto normale che è già presente in tutti noi. Questo è un affetto molto particolare che si basa su ragioni valide, non emotivo, non solo quello emotivo già presente dentro di noi, ma quello che si basa su ragioni valide, impeccabili, le ragioni per cui, per il fatto che i fenomeni esistono per dipendenza, dipendono per esistere. Quella è una ragione impeccabile. Questo tipo di affetto va sviluppato pensando a queste ragioni, per cui più affetto cresce dentro la propria mente, più ci sarà felicità, poi arriva un certo punto che quella persona con questo grande affetto diventa un grande essere. A causa di che cosa? A causa di questo affetto. Per cui quello che volevo introdurre adesso è che questo effetto di cui parliamo non è solo quello emotivo, è specificatamente, come spiegato negli insegnamenti di Buddha, basato su delle ragioni valide, sulla realtà, proprio perché la realtà in un certo modo è indispensabile ed è qualcosa che va coltivato. Non sto cedendo. Per cui adesso per cui adesso andiamo al qual è il soggetto che stiamo imparando adesso è questo testo particolare di Nagarjuna che si chiama Il fondamento della saggezza, dove Nagarjuna ha spiegato chiaramente il modo dell'originazione dipendente, di come i fenomeni sorgono in dipendenza. Ora andiamo a guardare all'inizio, sempre per ricapitolare, stiamo prendendo degli spunti dal grande commentario di Jerimpoce, che comincia con, per prima cosa, il significato del titolo, che è appunto il fondamento della saggezza. Per cui all'inizio il testo, il significato del titolo comincia appunto col titolo, per cui nella lingua originale sanscrita si chiama Pragna Mula Madhyaka Karika, e in tibetano, in inglese appunto, è il fondamento della saggezza della via di mezzo. No. No. No, per cui per andare un po' nel dettaglio, prajna vuol dire saggezza in sanscrito, madhyamaka vuol dire il mezzo. Mula, stiamo guardando il significato del titolo in sanscrito, mula vuol dire fondamento, e karika vuol dire i versi, nama vuol dire ciò che è chiamato appunto in questo modo. Non sono invece tu c'è.
Adi tenjungi thambo tada ane karasna jagar ki ke me to ko ya karasna jagar ki pich to ga
no
te de kage ni wadi
mindu
no ga karasna o adi ke chi chu te tenju kunzu na te mas tenju kunzu na ta ga sin zu ma me ga che no to de yinji me ji ge ta chungu ga no to ga na shi chungu de sangye to ko wa de son da ta
La ragione per cui c'è il titolo in sanscrito all'inizio del commentario è perché è per mostrare come questo testo, il contenuto di questo testo, non è qualcosa che è stato artefatto da qualcuno in seguito o da qualche tibetano, ma ha un'origine autorevole, genuina. L'origine è Buddha stesso. Tutti gli insegnamenti che pratichiamo devono avere quell'origine. Per cui, citando il sanscrito che era la lingua originale dell'India al tempo di Buddha, ecco che questo che cosa mostra? Che il contenuto di questo testo non è qualcosa che è stato fatto poi in seguito, ma in realtà viene direttamente dal Buddha, per cui un'origine autorevole e genuina. Tuchere, Tuchere. E per cui questo è l'unico, diciamo, l'unico punto del testo in cui c'è una presentazione in sanscrito, poi è tutto in tibetano. Il punto è che la lingua tibetana, che probabilmente è stata costruita sulla base del sanscrito, fu utilizzata immediatamente per gli insegnamenti di Buddha, fin dall'inizio, quando il grande maestro Shantarakshita andò in Tibet e insegnò, imparando il tibetano, immediatamente il buddismo fu insegnato in tibetano. E questo tibetano, la lingua tibetana, e poi in seguito tantissimi altri pandita indiani, eccetera, eccetera, contribuirono assieme ai grandi Lozawa, ai grandi traduttori di quel tempo, a tradurre nella lingua tibetana tutto quello che era presente in sanscrito. La lingua tibetana e il sanscrito combaciano perfettamente, le parole, le lettere, le sillabe e il significato che portano combaciano perfettamente. Infatti si possono tradurre da una parte e dall'altra, il significato non cambia, è perfetto, e questo deriva anche dalla gentilezza di questi grandi Lozawa, di questi pandita, che poi assieme ai grandi traduttori andavano e correggevano e mettevano a posto il testo in modo che fosse che rimanesse impeccabile. Per cui l'unica ragione di metterlo in sanscrito all'inizio era proprio quello, per mostrare che proviene da una sorgente autorevole, da genuina, non per altro. No. E ancora Madhyamika, la parola, stiamo ancora guardando il titolo, no? Madhyamika in tibetano Uma, che vuol dire il mezzo, quello che chiamiamo la via di mezzo, Madhyamika. Madhyamika, ovvero sia che dimora al centro, vuol dire che non è né da un estremo, l'estremo del permanentismo, né tende nell'altro estremo, nell'estremo del nichilismo, dimora nel mezzo, il modo in cui veramente i fenomeni esistono, questa saggezza. Per cui Madhyamika sono di due tipi, cioè i trattati di Madhyamika o della via di mezzo, e la persona, che è una persona Madhyamika, che pratica questa cosa, che pensa in questo modo. Per cui, poi fondamento, perché fondamento? Il fondamento? Fondamento perché in realtà ha la connotazione di radice, perché è la base, la radice di tutti i trattati di Madhyamika, è questo, il fondamento della saggezza. Poi saggezza, poi inversi, resa inversi, per cui saggezza, la saggezza di che cosa? La saggezza della vacuità, la saggezza della vacuità e del sorgere dipendente, del sorgere per dipendenza, inversi, mostrati inversi, che non vuol dire che sono i vari capitoli o questo e quell'altro, ma inversi nel senso che le parole sono molto brevi e di significato immediato da poterlo mettere in pratica immediatamente. Non succedemoci,
Carice.
Per cui modu. Se andiamo a guardare i versi che compongono l'intero trattato, sono 449. E questi 449 versi sono divisi in 27 capitoli. Non so, tu c'eri. Come in basso. E così come nel adesso andiamo avanti, così come nel sistema che è stato iniziato dai grandi re del Dharma del Tibet, probabilmente cominciò con di Sun Tse Kamo Sung, no? Dal grande re Chisun Densen. All'inizio c'è l'omaggio che è offerto dal traduttore del testo, dal traduttore che è quello che ha tradotto, dallo Tsawa, che ha tradotto il testo dal sanscrito al tibetano, e normalmente lo Tsawa, la tradizione è quello di porre all'inizio della traduzione l'omaggio di buon auspicio per poter riuscire a completare l'opera. E qui l'omaggio è volto a Manjushri, mi prostro a Manjushri. Ora, così come vi ho detto all'inizio, come il re aveva decretato all'inizio, per far sì che si comprendesse chiaramente, fin dall'inizio del testo, a quale tipo di canestro, dei tre pitaka, dei tre canestri, degli insegnamenti di Buddha appartiene quel testo, ci sono tre modi di porre l'omaggio. Il momento quando si pone l'omaggio a Manjushri, all'inizio l'omaggio è posto a Manjushri, vuol dire che quel testo appartiene al corpo dell'Abhidharma, che parla della saggezza. Ecco perché l'omaggio viene offerto prima a Manjushri, che è l'incarnazione della saggezza di tutti i Buddha. Poi, se invece il testo appartiene al corpo degli insegnamenti del Vinaya o della disciplina individuale, l'omaggio all'inizio viene posto all'onniscienza. L'onniscienza del Buddha, perché solo il Buddha ha insegnato quello. Per cui, se all'inizio l'omaggio che è volto all'onniscienza o Tan Che Khyenpa La Cha Tsello, vuol dire che quel testo appartiene al corpo degli insegnamenti del Vinaya. Se invece il testo appartiene al corpo degli insegnamenti dei sutra in generale, allora l'omaggio viene posto ai Buddha e ai Bodhisattva. Per cui in questo modo il re decretò, in modo da, anche per le future generazioni, da comprendere chiaramente fin dall'inizio a che tipo di insegnamento appartiene quel particolare trattato. Tu c'eri, invece. Per cui adesso siamo all'omaggio iniziale per cui mi prostro al Buddha perfetto, il migliore dei maestri, che ha insegnato che tutto ciò che è originato in dipendenza è privo di cessazione, è privo di sorgere. E senza distruzione, non è senza permanenza, senza andare, senza venire, senza caratteristiche, senza identità o natura, pacificato, libero da tutte le elaborazioni. Per cui la prostrazione è diretta, qui dice a colui che, che cosa vuol dire? Chi è colui che è il Buddha Bhagavan? Colui che ha insegnato il sorgere dipendente sulla base di vederlo direttamente. vederlo direttamente, non come noi che magari parliamo e spieghiamo l'impermanenza e non abbiamo neanche realizzato l'impermanenza, ma la possiamo spiegare, no. Colui che vedendo direttamente il sorgere dipendente di tutti i fenomeni l'ha insegnato. In questo modo, in questo modo colui è il maestro supremo, l'oratore supremo, nessuno che non ha eguali, che è l'unico che ha insegnato l'originazione dipendente vedendola direttamente, l'ons. No. Per cui, come spinto, esclusivamente spinto da questo suo affetto infinito per gli esseri senzienti, per insegnare a loro questa realtà, no, la realtà dell'originazione dipendente, non succede. No. Allora, per cui, come il verso contiene anche ciò che ha insegnato il sorgere dipendente, che è senza cessazione, senza sorgere, che dove non c'è distruzione, non c'è permanenza, senza andare, senza venire, senza caratteristiche, senza identità. Queste che cosa sono? Sono quelle che si chiamano le otto cessazioni o confutazioni rispetto a quello che è il sorgere dipendente, rispetto a quello che è il sorgere dipendente. Ora, a questo punto ci sono dei dibattiti. A questo punto uno può obiettare o in un modo o in un altro, può obiettare dicendo, ma scusa, non sono tutti fenomeni privi di vera esistenza, per cui sono tanti. Qui ce ne sono, hai parlato solo di 8 modi che si riferiscono al sorgere dipendente che mostra la mancanza di vera esistenza. Per cui, perché così pochi? Sono molti di più in realtà. Mentre invece un altro può dire, no, tutti i fenomeni sono uguali nell'essere privi di vera esistenza, di non essere stabiliti veramente, per cui non c'è bisogno di questi 8, sono troppi, sono solamente privi di vera esistenza. A questo punto possono sorgere dei dibattiti e delle obiezioni. No, tu cerchi. Per cui la ragione per cui 8 sono mostrati 8, perché di che cosa parliamo? Parliamo della concezione di vera esistenza. Per cui queste sono queste negazioni, queste 8 negazioni servono a negare la vera esistenza. Da momento che la concezione di vera esistenza sorge principalmente rispetto a questi otto tipi di fenomeni, come cessazione, sorgere, eccetera, eccetera, ecco perché si parla di questi 8 attributi. No.
Mm. nyambata pewa kenga nis. Oda ma nyambata pewa sandi, dunu du, ma nyambu andu, ya pendu andu, chelo te, sandi. Pekta ma tuwa de sa, kama chingro, chik kaji diren zindi orwa, o si de ziyan. Ya, kaji de ma tuwa ziyan di, rang chingro man ziyan di, tulu dune, takwa de cheba. O, takwa de sa, ya kasi kenga de cheba de, tindis, zindu ya, tosin. Ya, tine yule dune, roma nis. You
per cui queste otto cessazioni, queste otto negazioni, che cosa servono? Servono per fermare quella concezione che si afferra all'esistenza per proprie caratteristiche. Per cui rispetto a quello che è il fenomeno, concepire il fenomeno esistente per proprie caratteristiche, perché il fenomeno è in grado di degenerare o ed è in grado di moltiplicarsi, di progredire, di tempo di nyampa dan pewa rebarimbo c'è nyampa karsum barasa poi rispetto al tempo, il concepirlo come esistente per proprie caratteristiche, per cui allora si parla di permanente o non esistenze. Poi invece rispetto all'oggetto, rispetto al darba, da Yuladone, Tashil, rispetto a quello che è l'oggetto, per cui concepire l'esistente per proprie caratteristiche, l'oggetto che va e che viene, o esistente con le distinzioni, con le proprie caratteristiche, o diverso, comunque il sé, come esistente, come uno, tutt'uno, per proprie caratteristiche, o come diverso per proprie caratteristiche. Per cui questa concezione errata che si afferra, che concepisce una vera esistenza, gira attorno a questi otto modi, per cui otto cessazioni, otto negazioni per fermare questo tipo di concezione errata. No. No.
No.
Rispetto a quello che è colui che ha questo tipo di concezione, la persona che si afferra a un'esistenza, alla vera esistenza, l'esistenza per proprie caratteristiche, che è lo stesso, ecco che ci sono otto modi di negare, di negazione, di confutare questo, rispetto a questi otto modi di essere. No. No.
Oh,
Per cui all'inizio ancora la prima che viene c'è questo passaggio senza cessazione e senza sorgere, senza distruzione e senza permanenza. Per cui senza cessazione viene prima del sorgere normalmente, allora anche qua ci possono essere delle obiezioni, ma come? Quello è il modo in cui viene spiegato, non rispecchia il modo in cui sorgere e cessazione in effetti avvengono, perché una cosa prima di cessare, prima sorge e poi cessa in seguito. Allora per quale ragione? Qui è sbagliato dire prima senza cessazione e senza sorgere, ma non è così, perché? A che cosa si riferiscono sempre questi otto fenomeni? A rifiutare la vera esistenza, l'esistenza per propria natura, l'esistenza intrinseca. Ora, se cessazione e sorgere, e il sorgere, la produzione, esistessero intrinsecamente, per propria natura, non c'è prima o dopo, sono insieme, non c'è un discorso temporale di qualcosa che viene prima e che viene quell'altro, però quello è proprio quello che si rifiuta in questo caso, perché? Anche perché ciò che vede la saggezza trascendentale di un essere superiore in meditazione sulla vacuità non vede assolutamente né sorgere né cessazione. Per cui, da quel punto di vista, non c'è prima o dopo, per cui non c'è necessità di mettere a sorgere prima di cessazione. No. Di Shibokorang ki Dribures. Come è spiegato in Madhyamika, tutti i fenomeni composti, quando si parla di sorgere e cessare, si parla dei fenomeni composti. I fenomeni composti che prima sorgono e poi a un certo punto cessano. Tutto questo è un processo di causa-effetto. La cessazione, una volta che la cessazione di questo fenomeno è avvenuto, anche quello è un fenomeno particolare che si chiama la distruzione stessa, l'essere stato distrutto di quel fenomeno che fa parte di questo processo di causa-effetto. No. No, infatti questo essere distrutto del fenomeno è come il risultato stesso di quel fenomeno stesso che è stato prodotto e poi si distrugge e poi è finito, per cui l'essere finito di questo, per cui anche quel fenomeno lì, l'essere finito, l'essere cessato, l'essere distrutto di quel fenomeno, quello è un fenomeno composto. Allora, per quanto riguarda cessazione e sorgere, c'è un processo temporale di qualcosa che viene prima e quello viene dopo? C'è? Hanno un percorso temporale? il sorgere e la cessazione? C'è qualcosa che uno viene prima dell'altro? Domanda. Per cui si risponde. Sì, cosa? Re, Matthias, tempo di chiavares. Tenere capaces. Adesso, dal momento che stiamo cercando di analizzare veramente com'è la realtà, adesso andiamo a vedere quali sono le conseguenze di dire che c'è prima la produzione e poi la cessazione. Gaia di chi è? Allora, vediamo in termini di... Scusate, cioè poi mi distrago se sento troppo parlare, questo è una mia colpa, ok? Allora, se prendiamo la temporaneità del fenomeno a livello momentaneo, se il primo momento questo fenomeno sorge e il secondo momento cessa, il primo momento sorge e il secondo momento cessa, quella cessazione è causata da un terzo fenomeno, da un altro fenomeno, da chi è causato? Qual è la causa della cessazione del secondo momento di quel fenomeno che è stato generato? Per cui, allora, questa è siamo sempre alla prima domanda. Per cui, questo sorgere e cessare, ok? Questo cessare di quel sorgere è causato da qualcos'altro esterno, da qualcos'altro che non è nessuno di quei due? E che causa, lasciatemi finire, e che causa la cessazione di quel fenomeno o la cessazione è insita? La causa della cessazione è insita nella cessazione?
Nella produzione.
Ah? La causa della cessazione insita nella cessazione è di cessazione di per...
No,
cosa?
La seconda che
so, cic di so San Loki dopo resa cicchi di coranchi di gapachi di coranchi di coranchi chiudi mares. Sentiamo Massimo che ha sempre delle risposte intelligenti.
Dipende dal sorgere, il terzo momento sorge di nuovo.
Ma se era cessato. Allora se era ancora cessato poi sorge di nuovo. Sì, ora segui tu di... Du sum paresa. Tal da di che ci sum paresa. Caresserna di gaparva di che ci dampo di chiavare che ci niepa di gapare e ne che ci sumpa di gapa di yangio che gresa
di dava la butta ci dava
sì mi sta guarda che stiamo parlando della scuola filosofica prasanghika, non Cittamatra qua, no? Abbiamo già abbandonato le visioni filosofiche inferiori a questo punto. Se un fenomeno è composto, è impermanente, no? Se un fenomeno è impermanente vuol dire che è momentaneo. Per cui per propria entità, per natura dell'essere momentaneo, è della natura della produzione e della cessazione. Per cui il fenomeno stesso, per natura, è produzione ed è cessazione. Per cui, come è spiegato in Madhyamika, nel trattato di Madhyamika, il fenomeno stesso, il fenomeno che è impermanente, perché il fenomeno composto per cui è impermanente, visto da una parte è produzione, lo stesso momento è cessazione. Non c'è un secondo momento. Il momento stesso, ogni momento stesso di quel fenomeno è produzione e cessazione. Non c'è il primo momento di produzione e il secondo momento è cessazione. Perché il fenomeno è impermanente, per cui è momentaneo. Lo stesso momento è produzione ed è cessazione, per cui si produce e cessa nello stesso momento. Questo è un attimino abbastanza complicato il concetto, non è che sia semplicissimo. No, per cui questo è qualcosa che dobbiamo rifletterci, però dal momento che è la realtà lo possiamo comprendere, e questo è il modo in cui funziona. Per cui se un fenomeno è composto, per cui è impermanente, ogni istante di quel fenomeno, proprio perché il fenomeno è impermanente, per natura è produzione e cessazione allo stesso tempo. Anche se prendiamo solamente il primo istante di quel fenomeno, sul primo istante di quel fenomeno, per natura il fenomeno, dal momento che è composto, è produzione, è prodotto, c'è una produzione. Ma la stessa natura è anche cessazione, cessa nello stesso istante, per cui produzione e cessazione sono simultanei, nello stesso istante, ogni istante il fenomeno si produce e cessa. All'inizio, quando lo senti dire così, sembra un attimino strano, però se ci vai a riflettere a come un fenomeno è momentaneo, la cessazione di quel fenomeno, la produzione e la cessazione di quel fenomeno non necessitano di altre cause affinché ciò possa avvenire, perché lo è per natura momentaneo, per cui non ha bisogno di un intervento esterno a se stesso per cessare o per essere prodotto. Qui stiamo parlando veramente di un livello di impermanenza molto estremamente sottile, a quel livello infinitesimale momentaneo, produzione e cessazione sono simultanei. No. Per cui questo è qualcosa che è anche osservabile scientificamente al giorno d'oggi, gli aspetti molto sottili di un fenomeno composto, come a livello infinitesimale produzione e cessazione arrivano, come non si trova più quel fenomeno, per cui anche a livello scientifico, diciamo probabilmente molecolare, arrivano a vedere questa cosa. Per cui il fenomeno composto perché ciò avviene per natura del fatto che un fenomeno composto, impermanente, produzione e cessazione avvengono simultaneamente senza l'intervento di un altro fenomeno esterno a quello che è la sua natura stessa, o per la sua natura stessa.
Mm.
Per cui a livello estremamente sottile, il fenomeno che è composto, per natura stessa cessa, è cessazione. Non cessa perché c'è un intervento per farlo cessare, e nello stesso modo, per natura stessa, nello stesso momento, è produzione. Non è prodotto perché c'è un intervento precedente che lo produce, per cui questo per natura. Poi questo a livello molto sottile. Poi a livello grossolano, per esempio la casa, c'è un momento in cui la casa, per esempio, è costruita, e in più è il momento in cui la casa viene distrutta, per cui la distruzione viene dopo, come un risultato, ok? Qui stiamo parlando a quello che avviene invece a livello momentaneo, nell'aspetto più sottile, profondo, del fenomeno composto. Ecco perché senza cessazione non c'è cessazione, senza cessazione e senza produzione, ecco perché non c'è sbaglio non è che uno, perché non c'è, non è che uno viene prima dell'altro. Allora, cominciamo un attimino ad analizzare. Cosa pensate? Sono simultanei o no? È possibile che questa produzione e cessazione siano simultanei o non è possibile? O che cosa pensate? Non è che bisogna per forza aderire...
Siamo nel mondo fenomenico, è possibile.
Da momento di Cirdan, chi... ci carsati con la labbia dire gitempe chi c'è nallo ci impaiinza o tende ingres yung sigres antre ingedosa
gitempe le la demi che ton o kanda tende sta rabana samdan rwa nge la ki deke san tene ka dibinde ta tere tira wa ge zero
il mondo fenomenologico è un aspetto molto più superficiale e grossolano di quello che stiamo parlando, perché è osservabile. Il mondo fenomenologico così è osservabile. Questo non è osservabile con i sensi. Questo aspetto estremamente sottile della produzione e cessazione simultanea non è osservabile. Per cui non stiamo parlando di quell'aspetto così evidente. Un altro. Adalia, tu volevi dire qualcosa? Cesa di Karesegere Senata Chieva di Gapale Chieghere Chieva Coran Chieghimares Coran Corantata di Lave a dire Chieva da Gapaiorba Cesa di Chieva di Gapale Chiea Seguenam
Chieva da Gapaiorba
No, che cosa si parla? Si parla di, il significato è questo, che lo stesso istante, lo stesso, quello, uno stesso momento, ok? Di quel fenomeno composto, di quel fenomeno composto, e per natura esso stesso è cessazione ed è produzione. Simultaneamente, eh? E ne c'è Zadia, e ne che ci dichi da parvesa. No, non è permanente. È impermanente, ecco perché è così. Non si può positare una cessazione o una produzione a un fenomeno permanente. No. La re. Per cui è un po' è in questo modo, per esempio, un fenomeno composto, per esempio, nell'arco di un anno, diciamo, cambia, giusto? Il fatto che cambia nell'arco di un anno, che si vede un cambiamento nell'arco di un anno, che cosa vuol dire? Quel cambiamento è avvenuto perché nell'arco di 100 anni, per cui nell'arco di un anno, per cui cosa vuol dire? Che quel fenomeno necessariamente, al momento che un anno è composto da 12 mesi, deve cambiare a livello mensile, deve aver cambiato, altrimenti come fa a essere cambiato nell'arco di un anno? Un anno è composto dai mesi, ok? Allora il mese è composto dai giorni, per cui quel fenomeno deve cambiare a livello giornaliero per poi poter cambiare a livello annuale o a livello centenario, giusto? E se cambia a livello giornaliero, il giorno è composto da delle ore, deve cambiare a livello di ogni ora, e l'ora è composta dai minuti, dai secondi, in quel modo va a finire a quello che è quell'istante infinitesimale esso stesso possiede quel cambiamento di produzione e cessazione simultaneo, non c'è che il primo istante è una produzione, il secondo istante è una cessazione di quel fenomeno, l'istante stesso per natura cambia, per cui possiede produzione e cessazione, altrimenti neanche a livello grande, evidente, si potrebbe osservare quel cambiamento, no? Ok? Si comunica. No, aspetta un attimo che c'è un po' di gente che ha alzato le mani. Chi è che? Io non tengo più il conto. Ok, lì.
Allora, se avvengono nello stesso istante, vuol dire che il tempo non c'è, non scorre, e quindi...
C'è stato di Dunia, di Chiavan Dangapa, di Kichinki, di Dunia Ciena, di Ucorai o Marea, Narchi d'Angel, Chigi di Jake, Chigi di Duke, di Yorva. E anche il tempo stesso è così, il tempo stesso è un fenomeno composto, per cui per natura il tempo stesso si produce e cessa momentaneamente, simultaneamente.
Sì.
So, il trascorrere del tempo è designato, aspetta un attimo, devo finire, è designato su una continuità, no? È designato tempo.
Okay. Aveva ragione, ha detto assenza tempo.
No, il tempo esiste, è una designazione sulla base della sua continuità. No, sono simultanei.
Simultanei, quindi quella è la vera esistenza dei fenomeni, si può dire.
La vera esistenza intrinseca dei fenomeni. Ma qui stiamo cercando di stabilire che i fenomeni non esistono veramente intrinsecamente.
Ma in quel caso si è trovato la vera esistenza intrinseca dei fenomeni.
E allora vuol dire che esiste l'esistenza intrinseca dei fenomeni. Cosa dice che tu? C'è da dire Kjeva Dangapa di Koran, Dunjan Čigi di, un ovo Koran ki Dunjan Čijena, o Diki, di Karsa, di Nesu Diki, un oma ki če ki dendru ki Nesu Impes, Žilamna Rigirvesa. E dempa drupa di Gagi Ordas, nje Čilavi, di Šagi Ordas. Marema, ti je
ko karesna, ti je Intana, tam ovo le budu, ti intana ora geji de tambo ora de medere mo go geji ga de wame de geji de de ya ora dan ji de mo go mo go jo ora geji ga medere mo go so da ga pa da ran sha
no
ti de geji tambo jo ora ora na ge ka sa mo go ora de ga go mo yin ge o de san da de geji ga de jo kun ga ya de chin jung de de ora ora na ga go mo go tu de
No, assolutamente non quella non è la vera esistenza intrinseca. Cosa stiamo cercando di spiegare, di capire? Che il fenomeno composto, l'istante, il momento, lo stesso momento di quel fenomeno composto, per natura non permane per natura, non può rimanere. Per cui lo stesso momento è produzione e cessazione, non c'è un trascorrere di che rimane e poi cessa. Lo stesso momento è prodotto, visto in un'altra parte, lo stesso momento è cessato. Per natura è così. Che?
Ma questo si applica anche per le quattro nobili verità.
Eh? di tanda di neludi chi ya denshila di jan jigirvesa di tanda di kieva dangapa di kichiki di dembashi la jaya di donda di
dirbe
Questi adesso lasciamo le quattro verità superiori, ne parliamo un attimo dopo, ok? Adesso di che qual è il contesto, rimaniamo contestualizzati in quello che si sta spiegando. Il contesto è racchiuso in un particolare tipo di fenomeno, i fenomeni composti che sono impermanenti, ok? Che hanno quella natura. Quindi si parla di produzione e cessazione simultanea dei fenomeni impermanenti, dei fenomeni composti. Poi dopo vedremo anche l'analisi delle quattro verità. Chi è? Poi un'altra persona che sta in... Eh sì.
Sì, permettimi questa considerazione.
Va bene.
Questo mi fa pensare all'origine di causa e effetto.
All'origine?
No, alla legge.
Alla legge, ok.
Causa ed effetto.
Oh.
Quindi al momento della causa...
Di Dus San Lotana di Gyunreki Gyunretola San Padro Gedusa Cesa di Gyu Kapsu al momento della causa anche il suo risultato è presente o il risultato è presente? Di che cosa stai parlando? Al momento della causa anche il suo risultato è presente vuol dire o al momento della causa c'è un risultato presente? Che cosa vuoi dire? Il suo risultato, ok, volevo solo sapere se ti riferivi al risultato di quella causa oppure a un risultato in generale. Cosa ti riferisci? Ok, cesa di Gyu Diki Kapsu, Gyu Diki Drebu Yopesiti, la Gyorvasa. Assolutamente no! Stiamo parlando della natura dell'entità, della natura del fenomeno composto, ok? La natura del fenomeno composto è che produzione e cessazione sono simultanei. Quando si parla di causa-effetto, allora è un livello un attimino più evidente, superficiale, per cui a quel livello lì la causa necessariamente viene sempre prima del suo effetto. Ma quello non è un caso di natura di produzione e cessazione del fenomeno composto. Quello è solo la causa e il suo risultato. Per cui la natura stessa, dal punto di vista della natura stessa del momento del fenomeno composto, è produzione e cessazione sono simultanei. Poi invece dal punto di vista del sorgere, della cessazione, poi della distruzione di quel fenomeno, che quello è più evidente, quella distruzione viene dopo come risultato, è diverso, devi distinguere. C'era la Nadia prima, aveva alzato la mano prima di te. Chievala gapayores chilamna. Chievala gapayores. No, non si dice così, si dice che produzione e cessazione sono simultanei. Ok? Di. Questo è bellissimo, esattamente così anche nei monasteri. Se te lo lasciano presentare. Ma mi devi ripetere tutto, stavo bevendo, scusa. Il momento precedente di chi?
È un aspetto di un fenomeno, no? Di quello che dicevi anche tu. Il momento precedente c'è la produzione. E ammettendo che il momento successivo, anche il momento successivo c'è la cessazione, saremmo di fronte comunque a un'impermanenza. Che conseguenze loro porterebbe una cosa di questo genere? Siamo sempre in un campo di impermanenza, o no?
Sì, ma la cessazione è causata da che cosa? Improvvisamente c'è
la cessazione. Vai, a voce alta devi farlo.
Cioè, perché un fenomeno c'è stato diminuito?
Che sì, chi? Che ci dà un po' chiedo, da? Che ci mi pare?
Se non è insita,
Gapagina, che sì, chi? Tendrici, Jonas, Dian, che ci dà un po' chiedo, da? Che ci mi pare? Di Gapagina, di mi tappe chi? Rota mare versa. No, comunque. Allora, se fosse così come hai detto te, allora com'è possibile che il primo momento rimane e il secondo momento non rimane più? Esattamente la visione filosofica dei Vaibhashika, che c'è il primo momento e poi dopo rimane e poi cessa. Come fa? Com'è possibile che un fenomeno possa andare avanti in quel modo? Quello non è il significato dell'impermanenza, di qualcosa che è impermanente. L'impermanenza è che è un fenomeno momentaneo, vuol dire che non rimane un solo momento. Se rimane, poi come fa a non rimanere più? Per cui la natura stessa della momentarietà, si dice così, la natura stessa della momentarietà è produzione e cessazione. Ma questo è qualcosa che è scientificamente osservabile. È scientificamente osservabile che il fenomeno, nel momento che è presente, non rimane. Per cui cessazione e produzione avvengono simultaneamente, non c'è che se il fenomeno è rimasto poi dopo un po', quelli sono dei livelli molto, molto evidenti di corpo, proprio a livello momentaneo, per cui si parla di simultaneità di produzione e cessazione del momento.
No,
aspetta un attimo che prima ho visto il venerabile che voleva fare una domanda. No, cessation. Non the process of cessation, it's production and cessation.
So cessation means it has ceased or it is ceasing.
Di tandada kiewa dan gapa si sungyo evano kiewa dan gapa di ki ji gadu gyurve gatsabe re gapa di kharse ki dusa gashiba seized means seized, produced and seized, per cui prodotto e cessato, produzione e cessazione simultanei, non è un processo di cessazione o un processo di produzione. Seized, yeah, seized means seized. Cesa di gashimba sena di ci di coranchi dia neve sorauci.
Ma gapa lo choco. Ma gapa uno lo choco di oro. Uote ne gashimba
sena. So the side that is what appears as seized is cessation. So the l'aspetto, non l'ho detto in italiano, no? L'ho detto in italiano, no. Ma questo lo doveva dire Sherab allora. Sherab, sei tu che lo devi dire sta qua. Allora, la domanda era, ma cos'è questo? Cessazione vuol dire che è già cessato o che è, sta cessando? Che sta cessando, per cui il Rinpoche ha detto cessazione, produzione, cessazione di quel momento, quella nella natura della cessazione, della cessazione vuol dire che è l'aspetto manifesto della cessazione, cioè che è cessato il fenomeno. Te. No. No, potresti trarre la conseguenza opposta. Senza essere così, come potrebbe esserci la continuità? Codi segui tu. Chiava d'angapa di Dunyan Duyina di mitab di Junior, va? Di quando si ungherese? La continuità di quel fenomeno è proprio fatto dal fatto che per natura quello stesso momento, produzione e cessazione, avvengono nello stesso momento. Nel momento in cui quella cessazione è avvenuta, c'è una distruzione. Quella distruzione è un fenomeno composto che dà la continuità. Cos'è la convenzionalità?
Cioè, il fatto che tu inputi qualcosa su una base di imputazione. Questa base di imputazione, qui parliamo di un livello talmente sottile che cambia in continuazione, quindi a me mi sembra che anche ciò che è convenzionale qui scompare a questo livello così sottile. E poi volevo chiedere se un cognitore diretto yogico osserva, cioè se questo fenomeno è osservabile da un cognitore diretto yogico.
Quindi ci vuole dire due standard di ci chiama da gapa di chi dunia di due di pesci cinto chamo che c'è sulla voce in San Trenghi dos tende di che capso papa ya di care sa di con so pesci sulla voce che di pa c'è pepe ye sulla voce documento che sa questo è convenzionalità, questo è il fenomeno convenzionale. E ne c'è San di ta di seguito ci ne giungo su mi orva ne giungo su che di metà petramo di che si crevesa di chiavadan capa di che ci donan duio per di che ne giungo su mi orva ne giungo su che lo di sheba di che di seguire essa di seguire due cioè di tong due essa
tanti mi da col tamo ogni da rato mi da col tamo ogni uno si può dire da di nel uso mi da tamo to va
lare
mi da col tamo to viene da da ha pure tanto di da le mie mamma da tanto di uno di loro era tu uno tre da cosa da e si va le tiene ciò che mi si gasi va nel gas sulle Yumi disaj var bak ne mesela. O da tabii dikkat olur acaba. Kişim bata hani kazan garışım bata tünyam şartı. Kenga tünyam şartı var. Dedan bu hangi nabı sana o da kendi yedin. Tabii. Tan zorba tüen. Daha nere şartı bu. Gün gümce kadı sanımdan daha da. Tan bu tonma ya. Ve han sanı.
Han sanı.
Tanzo ve daga kısa. Kenga sebe tabi etsin. Ne diyor bak. Bir sonunda. Değil de şartı. Sece san.
Per cui quello è un fenomeno convenzionale, per cui l'impermanenza sottile viene realizzata direttamente, vista direttamente da un cognitore yogico, per cui il cognitore yogico vede direttamente quella realtà. Adesso mi viene in mente quando stavamo studiando Madhyamika al monastero, c'è questo particolare passaggio che io non lo so a memoria, comunque un passaggio di questo punto della... della produzione e cessazione che avvengono simultaneamente, che all'inizio quando l'ho sentito mi sembrava veramente strano questa cosa qua, no? Però poi più analizzi andando al dibattito, che il dibattito praticamente è una discussione, un'analisi logica di questo, dei fenomeni da tanti punti di vista, è diventato sempre più chiaro, poi viene evidente che è così, non può essere nient'altro. Per cui, però all'inizio anche a me mi sembrava molto strana questa cosa, com'è? Produzione, cessazione, simultanea, anche le parole sono diverse, no? Ancora.
Cioè, se siamo a un livello sottilissimo, anche la produzione e cessazione, allora a questo livello sottilissimo non c'è seme, non c'è nemmeno germoglio, non c'è, cioè avviene tutto a livello così sottile che non si può imputare seme e germoglio, lo possiamo imputare solo sulla continuità, a un livello più grossolano, ma a livello così sottile... Mi sembra che scompare un po' tutta questa cosa.
Sì, seme germoglio.
È qualcosa di convenzionale, però non si può imputare, no? Diventa tutto molto sottile. Questo intendevo io.
Non si può imputare. Cioè io devo capire come dirglielo in tibetano, questa è una elucubrazione italiana, no? Ci devo capire il tuo concetto qual è, perché non abbiamo parlato né di seme né di germoglio, non abbiamo parlato di causa effetto. Ma no, ma non abbiamo parlato di questa cosa, assolutamente, sei fuori contesto.
A questo livello grossolano si può fare, no? Si può, perché è osservabile a un livello più grossolano, ma a un livello sottile, a quel punto non c'è più il seme, non c'è più il germoglio, è tutto molto, molto sottile, in questo senso qui.
E cosa c'è?
In questo senso qui scompare ciò convenzionale, perché non si può fare l'imputazione, questo che dicevo io.
Perché non si può fare l'imputazione? Ne stai parlando? Se ne stai parlando si può fare l'imputazione, con disse che tu c'è sta di dunyan du kieva da angapa di chi dunyan du yena shintu tramu shuo ore sa di chi capso di sabon da ancora anche giu la sopa di zocangalo dashi coranchi di pe shintu tramu insa me beso davo ci roghi dus e ne di chi capso di coranzo kunzope chi c'è su davo ci di da di c'è coranchi di città, io coranchi di tappa di coranchi di coranchi di meva se la voce c'è un minuto. Ma non è affatto così, perché non importa quanto sia sottile un fenomeno, se esiste necessariamente c'è in quel momento una cognizione valida che lo realizza. Che lo realizzi tu o che lo realizzo io non vuol dire, ma necessariamente se un fenomeno esiste, non importa quanto sia sottile, c'è una cognizione valida che lo realizza. Non esiste come?
In realtà il discorso che è contraddittorio, cioè se io dico che nello stesso istante c'è produzione che c'è, vuol dire che le cose non esistono. Cosa significa?
Ma non hai dato la ragione. Hai detto solo vuol dire che non esistono, perché? Perché? C'è cosa di Coran c'è una di Chiavandan Gaba di chi Dunyan Duyona ci Gewaresa. Caresa è una ciunire vai, ciunire di lingua, ci Chiavandan, ci Gaba di chi Dunyan Duyopa c'è, dus c'è una Coran Gaba in sud, Coran, Coran, Chiava io mare, Gaba io mare, si di Lagoresa. C'è la produzione esiste, la cessazione esiste. Di chi aveva una gappa di no. Per cui, allora, generalmente parlando, quando parliamo così in generale, nel mondo diciamo, ah, questa cosa è sorta e poi è cessata. Questo è un discorso generale di produzione e cessazione. Questo è quello che si intende convenzionalmente. Però quando andiamo a analizzare il fenomeno, come è prodotto e come cessa? Cos'è che lo produce, cos'è che lo fa cessare? Lo andiamo ad analizzare, per cui deve andare sempre più sottile, non rimani più a un livello così immediato, no? Lo vai ad analizzare, per cui lo scavi. Vai a vedere, alla fine, per cui, quando vai al momento della produzione, quella produzione stessa fa cessare il fenomeno. Il fenomeno non cessa in un secondo momento perché c'è un intervento che è diverso da quello che è stato la produzione stessa di quel fenomeno. Per cui è per natura quella produzione e anche cessazione, altrimenti il fenomeno deve cessare per mezzo di qualcos'altro. Ma non avviene così. Il fenomeno momentaneo non cessa per mezzo di qualche cos'altro se non la produzione stessa, per cui produzione e cessazione sono simultanei. Ma quello che dico ha un senso logico, non è che fa... Ok, per cui ha... cioè...
Non è pensabile.
No, non è pensabile.
Ma non è pensabile.
Così... Così gli sto facendo che con caro seguire il Senna, Massimo il Senna, che l'abbia di mare cosa di chi samlo di chi samlo le deve sorravo c'è mare chi è chi samlo le deve rimane ma to di non è ne su resa. Questo è esattamente quello che deve avvenire, il dibattito. Queste cose si comprendono col dibattito, sentendo le altre opinioni e confrontandole, allora vai veramente a scavare dentro e a capire che cosa c'è sotto.
È al di là del tuo pensiero. Bella quella risposta che ti ha dato Massimo, però, no? Massimo Tatalasso. Chi è Sanlo le deve rimattare? Non è nessuno. Questo è qualcosa che... E comunque all'inizio te l'ho detto, anche quando noi dibattevamo mi sembrava strano all'inizio, poi è chiaro, poi diventa evidente che non può essere in un altro modo, in effetti anche scientificamente provato. Per cui basta, non avete più domande? Magari qualcuno che non l'ha ancora fatta. E vai. Cioè, scusa, anche qui io... Questo è shakespeariano. Non sorge, non c'è. C'è sta... C'è sta con Ian. Team San Rosso, da c'è io. Team San Rosso, da c'è io. C'è sta di... Che ci dà un po' coranchi. Che ci ne ci passa... E ci dà un po' coranchi? Chi va io mare? Gapa io mare esci.
Chi è da mare? Chi è da mare?
Che ci dà un po' coranchi? Coranchi chi è mare? Gag mare es. Allora se il primo momento non ha produzione, non ha cessazione, cos'è? È un fenomeno permanente. Ma non stiamo parlando dei fenomeni permanenti. Produzione e cessazione sono qualità affisse ai fenomeni composti, che sono impermanenti. Eh? Mi spiace. Vai. Vai tranquillo. Ok. Prossimo.
Bravo. Quando si analizza un fenomeno, questo fenomeno gli diamo un nome, ok? Per esempio tavolo, lo chiamiamo tavolo. Il tavolo, ogni istante infinitesimale del tavolo ha una produzione e cessazione simultanea. Se non possiamo dargli un nome, non esiste per noi questa cosa. Cioè, siccome noi stiamo analizzando, parliamo di convenzionalità, Rinpoche ci ha detto prima, questa è la convenzionalità, produzione, cessazione simultanea, ma come facciamo a chiamarla convenzionalità quando non possiamo dargli nessun nome? Non possiamo chiamarlo tavolo, perché il tavolo per noi è qualcosa che dura tutto, insomma, dura 10 anni, va. Beh, se dobbiamo essere onesti, noi quando diciamo tavolo diciamo...
Dai, siamo onesti, dai. Siamo onesti.
Se non possiamo dargli un'etichetta a questo istante infinitesimale di produzione e cessazione simultanea, perché lo chiamiamo convenzionalità? Io sono sicura che è vero, però voglio sapere perché.
Ma se gliel'hai già data adesso l'etichetta? Produzione e cessazione, non è l'etichetta?
No.
Ah no, che cos'è?
No, è un, come si può dire, è una descrizione di qualcosa che però io non vedo, quindi non ho una base per imputare.
La mia cioè non lo vedi il tavolo?
Onesto, che dura 10 anni.
Ok, allora tu dici così, adesso io glielo dico in questo modo. Da momento che io non vedo affatto, non contatto affatto la realtà infinitesimale del momento della produzione e della cessazione, dal momento che non la vedo e non la contatto, non divento una base di designazione, yes, per cui per me non esiste.
No, non è che per me non esiste, non esiste convenzionalmente.
Non esiste, esiste a livello ultimo?
Non lo so.
Allora
lo
come
so,
esiste?
Lo chiedo,
ok.
Lo so.
Codesse gdus. Di tanda di mita facciamo di chi di chieva d'angapa di dunia iorva di chi anto di un stong mendoas ma tomba insa di con anche di ci dashi di con anche di ci dashi iorva con anche di chagimendosa c'è sa canreina Kandes shigive meci. Di kare kunzo peche ainas. Kunzo peche mena kare inas.
Kasta nonto dibe tia la sota. Mi mi to tamo moto li za hama o ine. Dibe tia la chena. To di kandes du.
Il fenomeno è un fenomeno convenzionale, che tu lo veda direttamente o meno non toglie il fatto che sia un fenomeno convenzionale. L'unico modo, no, il vedere direttamente non è l'unico modo di realizzare i fenomeni. I fenomeni che non contatti direttamente, però che esistono, li puoi realizzare sulla base di un'inferenza valida, ragionando. Quel ragionamento ti porta a comprendere quel fenomeno. Il fenomeno rimane convenzionale, ma non è che per il fatto che non lo vedi, allora cos'è? No, non è così. Il fenomeno, puoi giungere alla realizzazione del fenomeno che non è manifesto tramite un'inferenza corretta, no? Per cui col ragionamento lo comprendi. Per cui ci fermiamo qua. Saji pergi giù di me tonja, rirani gini de ghiabari, sangue gingumi de uvari, dopo nandaci nace pascio, idiam dolora na mandala camnia yatayami. Saju senjo, il poce ma che panam gengio ci che panyam pa me payan gone gondro pelvashu rimpoce ma che panam gengio ci che panyam pa me payan gone gondro pelvashu
Ten sing ya.
sapessite, madu tengiuci.
Pel de la mashapten.